Siamo nuovamente riconoscenti a Dio per questa opportunità di essere riuniti qui davanti a Lui, di ascoltare la Sua parola e di ricevere la Sua benedizione, sempre con l'unico intento che Dio sia glorificato in ogni riunione e che tutti, indipendentemente dalle loro richieste, ricevano ciò che chiedono. Che ne valga la pena un tale culto e che possiamo avvicinarci più al Signore, comprendere meglio Lui e la Sua parola e approfondire la comunione con Lui e tra di noi. Si tratta davvero di tornare a quella comunione con Dio che esisteva prima della caduta. Infatti sul Golgota è stato abbattuto il muro di separazione. Il documento, la lettera accusatrice è stata strappata, l'inimicizia è stata distrutta. Il Signore ha rimosso ciò che ci separava e ci ha riconciliati, come sta scritto, Dio era in Cristo e riconciliava il mondo con se stesso. Se questa riconciliazione divina ha avuto luogo, allora è rinata la comunione con Dio. Allora Egli è il nostro Signore e Salvatore, che amiamo di cuore, a cui dobbiamo davvero tutto. Sappiamo in base alla parola di Dio che presto tutte queste tribolazioni avranno fine. E come è scritto in Romani 8, tutta la creazione aspetta ansiosamente, anzi al momento della liberazione dalla caduta, tutto infatti è stato sottoposto a causa dell'uomo, che la sua trasgressione è passata nel regno di Satana. La maggior parte delle persone non sa nemmeno cosa dice quando rifiuta di comprendere ciò che accadde nel giardino dell'Eden. Ma è proprio lì che l'uomo ha oltrepassato il limite della parola e così, per incredulità e disobbedienza, è caduto nella menzogna di Satana. Vi si è lasciato coinvolgere ed è così finito direttamente sotto l'influenza di satanica, è stato separato da Dio, scacciato dal paradiso e gli è stata posta davanti la spada per non poter entrare. Non pensate semplicemente che qualcuno abbia mangiato un frutto e che da ciò sia scaturito tutto il resto, ma comunque sia, siamo davvero grati a Dio per la Sua parola rivelata, grati per poter partecipare a ciò che Egli sta facendo ora. Siamo felici che anche questo fine settimana ci sia così tanta gente, in realtà non ce lo aspettavamo, speriamo di poter essere qui alla fine dell'anno con una grande schiera di credenti sinceri e autentici, no? Con persone pronte a percorrere l'intero cammino con Dio. Ditelo voi stessi o ve lo chiedo io. Avete ascoltato bene ciò che hanno cantato i cantori, dentro o fuori? Dove saremo? Saremo nella sala delle nozze o saremo fuori a bussare alla porta dopo che sarà chiusa? Ci sono questi due passaggi, Matteo 22 e Matteo 25, che ne parlano. Uno dice che chi non indossava l'abito nuziale è stato gettato fuori, nelle tenebre. Lì ci sarà pianto e stridor di denti. E l'altro passo, quelli che erano pronti entrarono alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Gli altri rimasero fuori.
Blieben
Per noi si tratta in questo luogo non solo dei giusti insegnamenti, la vera parola di Dio. Qui ci interessa che le persone abbiano esperienze personali con Dio, vivano una conversione, vivano una nuova nascita, che siano rinnovate dallo Spirito Santo, abbiano comunione con Dio e camminino veramente nella fede con Dio, per poter poi, quando verrà il tempo, passare dal credere al vedere. Abbiamo letto insieme le parole d'introduzione del Salmo 119. Vorrei leggere solo l'ultimo versetto che è stato letto, ovvero gli ultimi due, 57 e 58. Il Signore è la mia parte, ho promesso di osservare le tue parole. Ti ho supplicato con tutto il cuore, abbi pietà di me secondo la tua promessa. Quante volte lo abbiamo detto qui, e se ci prendessimo il tempo e di sottolineare in rosso nella nostra Bibbia dove c'è la parola promessa, avremmo molto da sottolineare. Sto guardando proprio ora il Salmo 119, versetto 82. Si spengono i miei occhi, desiderosi della tua promessa. Le promesse di Dio rimangono, non vacillano mai. Gesù ha sigillato con il suo sangue ciò che promette nella parola. Qui nel Salmo 19, versetto 38, sto leggendo: sii fedele alla parola data al tuo servo. Dio fece ad Abramo questa promessa: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Gli fece questa promessa: chi ti benedirà sarà benedetto. E poi abbiamo la sintesi che Paolo, guidato dello Spirito Santo, ci offre in 2 Corinti capitolo 1, versetti 20 e 21. 2 Corinti capitolo 1, versetti 20 e 21. Infatti in Lui tutte le promesse di Dio sono sì, per questo anche l'Amen è stato detto per mezzo di Lui, a gloria di Dio per mezzo nostro, attraverso di noi. E quando diciamo che ora viviamo alla fine del tempo della grazia, è necessario che conosciamo le promesse che Dio ha fatto per il nostro tempo e che non li ignoriamo accecati dall'arroganza, pensando: credico nell'unico Dio, sono battezzato nel suo nome e poi arrivederci. Non è così. Il legame e la comunione con Dio implicano che annunciamo l'intero disegno di Dio e crediamo con tutto il cuore nell'intera parola di Dio. Quando penso che Dio nella sua fedeltà non lascia nulla di intentato per comunicarci e farci conoscere le cose che contano davvero. A questo proposito, tre passaggi dal capitolo 4 di Marco che vorrei leggere. Marco capitolo 4, forse dal versetto 11. Marco 4 dal versetto 11. Egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole. Anche qui la parola fuori. Voglio credere che sia stato lo Spirito Santo a guidare il nostro fratello nella scelta della parola, intendo dire nella scelta del canto. Chi qui sta al di fuori di ciò che Dio fa, resterà al di fuori anche di ciò che poi accadrà. Bisogna essere trovati qui durante la vita in ciò che Dio fa per poter essere trovati in seguito in ciò che Dio fa. Se qualcuno pensa di potersi vantare delle proprie esperienze, Dio ha fatto questo e quello, ha benedetto e così via, Dio ha benedetto molto, e allora può comunque dire: allontanatevi da me, voi malfattori, non vi ho mai conosciute. Alla fine non sarà la benedizione a contare. Siamo grati a Dio per ogni benedizione e speriamo che Dio continui a benedirci in modo tale che essa trabocchi. Ma cosa intendiamo in realtà per benedizione? Che cos'è una benedizione agli occhi di Dio? Ci sono persone che quando provano una sensazione positiva dicono: Dio mi ha benedetto. Se si chiedesse alle persone cosa significa in realtà la parola benedizione, vorrei sapere chi è in grado di dare una risposta biblica. Torniamo a questa parola di Marco 4:11. Egli disse: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole. E poi arriva la spiegazione: affinché vedendo vedano sì, ma non discernano. Non vorremmo dirlo, ma è proprio come ha detto il Signore. L'uomo naturale non percepisce le cose dello spirito, anche se si ritiene spirituale. E bisogna essere nati nel regno di Dio per comprendere le cose del regno di Dio. E il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi. Non viene nemmeno attraverso ciò che possiamo mostrare ed esibire. Deve iniziare in noi stessi, deve essere in noi stessi. E qui l'enfasi particolare. Ci sono stati sempre quelli che sono stati fuori. Ci sono sempre stati gli estranei e coloro che stavano all'interno di ciò che Dio stava facendo. Gli uni accettavano, gli altri rifiutavano. Gli uni credevano, gli altri non credevano. Da che parte stiamo noi? Non secondo il nostro giudizio, che non vale davanti a Dio, ma secondo il giudizio di Dio. Quanto erano certi tutti gli scribi e l'intero popolo di Israele di servire il Signore, di essere stati trovati nella volontà di Dio, e tutto ciò che accadeva al di fuori delle loro denominazioni era solo un fattore di disturbo. Ma questo non faceva affatto parte di ciò che secondo loro era stato stabilito e voluto da Dio. Ma guardate, Dio aveva già annunziato tramite il profeta Isaia: farò qualcosa di nuovo. Dio aveva fatto delle promesse, coloro che all'epoca, grazie alle promesse per quei giorni, sapevano ciò che Dio aveva promesso, potevano verificare questo dalle scritture in base al loro adempimento che ciò avveniva. E il nostro Signore lo ha espresso chiaramente in Luca 4 quando disse: oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. Quindi ciò che conta non è proclamare solo due o tre dottrine che sono giuste, ma l'intero disegno di Dio. Ora ascoltate il versetto 26 di Marco 4. Dal versetto 26, qui c'è un po' di spiegazione. Diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e si alzi. La notte e il giorno il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. Una parola molto importante. La parabola parla del seminatore, del seme, dei diversi campi e di ciò che su questo e in questo campo, fino alle spine e ai rovi che possono soffocare il seme. Ma qui si tratta proprio di un unico mistero. Quando il seme divino della parola viene seminato in un terreno, in un buon cuore, in un cuore buono, allora puoi essere certo giorno e notte che il seme che è stato seminato crescerà senza il tuo sforzo, grazie alla legge e alla grazia di Dio. Siate sinceri, se qui c'è un contadino, il nostro amato fratello, e viene seminato il grano, cosa può fare il contadino? Può piegare le ginocchia e dire, mio Dio, cosa ne sarà del grano? Cosa può fare il contadino dopo aver seminato? Sa bene al 100% di aver seminato solo nella speranza che quando sarà il momento si possa raccogliere il raccolto. Sapeva che si semina per poter poi raccogliere, ma non poteva influenzare la crescita. Poteva solo seminare. Il resto dipendeva dalla pioggia e dal sole, ma non più da lui che aveva seminato. E nemmeno il campo in cui era stato seminato non c'era bisogno di innervosirsi. La pioggia e il sole, tutto viene dall'alto affinché possa crescere ciò che è stato seminato. Se il seme divino della parola è stato seminato nei nostri cuori, allora possiamo esserne certi. Di giorno e di notte possiamo coricarci tranquilli e rialzarci fiduciosi, certi che verrà il raccolto. E i mietitori saranno lì, la paglia sarà bruciata e spazzata via. Il grano sarà portato nei granai celesti. Tutto questo è già stato determinato da Dio, non possiamo più influire in alcun modo. E ascoltate cosa c'è scritto poi dal versetto 28. La terra da se stessa porta frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito vi mette la falce perché l'ora della mietitura è venuta. Così ha stabilito Dio e ha usato questa parabola per farci capire che il grano è già grano quando spunta. Solo le due foglie, quando cresce il fusto e quando spunta la spiga. Tutto questo è già grano, l'intero processo è già grano. Ma ciò che alla fine è utile, ciò che si raccoglie in alto come vita nella spiga dall'intera crescita, cioè lo stesso grano con la stessa qualità con cui è stato messo nel terreno al momento della semina. L'abbiamo capito? Gesù stesso ha raccontato questa parabola e ha detto: se il chicco di grano non muore, rimane solo, ma se muore porterà molto frutto. Egli è stato consegnato alla morte affinché molti secondo la sua immagine fossero generati come figli e figli di Dio con una nuova vita divina ed eterna ed avessero la stessa qualità che aveva lui. Per noi oggi questo può essere davvero difficile da comprendere. Non perché non vogliamo, non possiamo crederci, ma perché va oltre la nostra comprensione e le nostre capacità. Quando Giovanni ci scrive, saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Se oggi ci si dice questo e poi ognuno guarda se stesso o magari guarda ancora gli altri, la situazione è comunque peggiore, è comunque meglio guardare a se stessi e allo specchio piuttosto che guardare agli altri, perché nello sguardo del singolo l'altro sta sempre un po' peggio. Ma non possiamo credere insieme a ciò che dice la parola di Dio, saremo simili a Lui. Questo ci rende umili, questo ci fa chinare con amore sotto la potente mano di Dio. Così come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo non saranno riportati alla vita. E come abbiamo portato in noi l'immagine dell'Adamo terreno, così porteremo in noi l'immagine di quello celeste. Lo abbiamo letto proprio qui poco tempo fa, in Prima Corinti capitolo 15, perché così sarà nella risurrezione. Preferisco leggerlo affinché tutti sappiano che è scritto. Prima Corinti capitolo 15 dal versetto 47. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Sarà infatti un passaggio dal tempo all'eternità, dalla mortalità all'immortalità. Vorrei leggere anche il passo della lettera di Giovanni affinché tutti sappiano che è scritto proprio così. Lo leggiamo nella lettera di Giovanni, precisamente nel capitolo 3. Giovanni capitolo 3, versetto 3. Forse anche il versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Esiste quindi una redenzione ed esistono i redenti. Ci sono persone che sono state purificate dal sangue dell'agnello e vengono santificati nella verità. Per favorire così una crescita regolare della vita e dell'essenza divina in loro, affinché noi in effetti già qui come figli degli uomini possiamo dimostrare di essere figli di Dio e anche essere manifestati come tali. In Marco 4 vorrei in realtà continuare a leggere precisamente i versetti 33 e 34. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. C'è una grande differenza tra il fatto che sia il Signore stesso a dare l'interpretazione o che siamo noi a darla. È una differenza abissale. E sono sempre di nuovo grato a Dio per il fatto che abbiamo tutto nella Sacra Scrittura, le domande e le risposte, le parabole e la loro interpretazione. Dio non ci deve... Non è rimasto in debito in nessuna cosa, non ha lasciato nulla, nelle mani degli uomini, ma ha tenuto tutto nelle sue mani. Abbiamo sentito anche dal nostro amato fratello Corrado che Dio si serve di persone diverse, e questo è vero, eppure è sempre Dio che opera tutto in tutti. Efesini 3, versetto 2. Dal versetto 2. Efesa 3 dal versetto 2. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatomi per voi. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. C'erano uomini di Dio che non erano loro stessi fuori dal comune, ma che avevano semplicemente un compito che andava oltre il carattere locale di una chiesa ed erano destinati alla chiesa nel suo insieme. Ad esempio, quando Paolo chiede in modo del tutto particolare che la sua lettera venga letta anche in altre chiese, vi dirò subito dove si trova. Infatti scrive ai Tessalonicesi che questa lettera debba essere letta anche nelle altre comunità. Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 27. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. Potremmo dire: oh mio Dio, Paolo ha davvero esagerato. Si è quasi messo sotto giuramento e ha ritenuto la sua lettera ai Tessalonicesi così importante da affermare: vi scongiuro nel nome del Signore, anzi nel Signore, vi scongiuro nel nome del Signore. Ecco qui il segreto. Paolo non aveva alcuna lettera da scrivere a qualche zia, a sua madre o a qualche amico. Non scriveva lettere private, agiva per conto di Dio. Spinto dallo Spirito Santo, scrisse ciò che era necessario alla Chiesa per tutti i tempi, affinché noi, come ho spesso detto, avessimo un orientamento spirituale fino alla fine del tempo della grazia. Se qualcuno si prende la briga di leggere i capitoli precedenti della lettera ai Tessalonicesi, noterà ripetutamente che si tratta del ritorno di Gesù Cristo. Vi leggo prima Tessalonicesi 1, ultimo versetto. Qui c'è scritto: e per aspettare dal cielo il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Nel capitolo 2 al versetto 13 ci viene esortato: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini. Si sarebbe potuto dire anche allora: sì, quell'uomo potrà anche essere stato un profeta o apostolo, ma noi abbiamo la nostra dottrina. Un uomo deve avere i sensi spirituali sconvolti. Da un lato crede che Dio abbia avuto un apostolo, un profeta, e dall'altro ignora ciò che Dio ha detto o operato attraverso di lui, come se dal cielo non fosse successo nulla. La differenza, cari amici, non sta affatto in ciò che questo o quel fratello ha fatto o ha detto. La differenza viene dal cielo stesso e sta in ciò che Dio ha fatto. Se ora chiederesti a Saulo: sì, con quale diritto ti arroghi questa autorità? Allora lui avrebbe potuto rispondere sempre la stessa cosa. Non dimenticherò mai quel giorno sulla strada per Damasco. Verso mezzogiorno una luce del cielo più brillante del sole mi avvolse e avrebbe potuto fare riferimento più e più volte alla sua esperienza inizialmente e poi in seguito a quelle degli altri. E chi poi con superbia spirituale mette da parte queste esperienze che venivano direttamente da Dio come se fossero opera degli uomini, quello si tocchi la testa e rifletta se lì dentro c'è ancora qualcosa che rasenta il ragionamento. Non abbiamo a che fare con persone che presentavano i loro programmi, ma con l'opera soprannaturale di Dio alla quale Egli ha attirato gli uomini in ogni tempo. Prendete Mosè, ecco che venne la luce, la colonna di fuoco, fuoco di notte, luce di giorno, e cos'era? Arrivarono altri, si alzarono e dissero: egli non era solo lui, ma era il profeta. Altri erano lì per altri compiti, ma ognuno deve trovare il proprio posto e non cercare di occupare quello degli altri, né tantomeno contestare che qualcosa del genere fosse o sia necessario. Ora continuiamo a leggere in Prima Tessalonicesi capitolo 4 sul ritorno del Signore dal versetto 14. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. E poi, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Poi ci viene detto come avverrà. E subito dopo nel capitolo 5 è scritto: quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta, e così via. Il testo è ben noto. Seguono poi esortazioni personali, ma notate di cosa si tratta: del ritorno di Gesù Cristo. Questo è il tema qui. E poi veniamo ammoniti, per esempio, nel versetto 12. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi e che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Poi si prosegue: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. E poi siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Adesso riassume e scrive: o il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Poi segue: fratelli, pregate per noi, salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Che parola seria. Nel complesso il tema del ritorno di Gesù Cristo, la chiamata, la preparazione, l'adornamento della sposa in generale, tutto ciò che ne fa parte, poi anche la convivenza nella Chiesa in quanto tale, come dovremmo comportarci gli uni con gli altri, confortate gli scoraggiati, abbiate pazienza con loro e così via. Qui vengono date tutte queste prescrizioni, ma il tenore è il ritorno di Gesù Cristo e in vista di ciò deve sorgere una Chiesa sposa senza macchie, senza ruga, pronta ad andare incontro allo sposo quando verrà, secondo Matteo 25. Ecco, lo sposo viene. In realtà, in quasi tutte le traduzioni, la punteggiatura non è del tutto corretta. Dovrebbe essere ecco lo sposo, punto. Venite per incontrarlo. Ma comunque sia, lo sposo viene. Egli viene e viene proprio come è scritto nella parola. L'importante è solo che non ci rilassiamo nei preparativi e in effetti, come è stato sottolineato prima, non pensiamo che un paio di insegnamenti che possono anche essere buoni e giusti costituiscono già l'intera questione. Tutto fa parte di questo. Mosè ricevette da Dio l'incarico di trasmettere al popolo tutto ciò che gli era stato affidato. E dopo la lettura dell'intero contenuto, il libro e il popolo furono aspersi con il sangue del patto. L'uomo non vive di solo pane, né di una parola qua e una parola là. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E così dobbiamo semplicemente crederci. Oppure possiamo per grazia credere che tutte le promesse, direi specialmente quelle date per il nostro tempo, siano state effettivamente fatte. Perché non c'è quasi nessuno che abbia difficoltà a giudicare il passato. Ciò che è passato in primo luogo non ci riguarda e in secondo luogo è evidente come sia stato il corso della storia della Chiesa. Vediamo quindi che ci sono stati grandi uomini in epoche diverse di cui Dio aveva bisogno. Chi si scandalizzerebbe oggi se dicessimo è stato Martin Lutero che Dio ha usato in modo particolare per infliggere il colpo di grazia con la spada dello Spirito a questa bestia romana, a questo potere, per aprire la prigione affinché l'annuncio del Vangelo potesse avvenire liberamente. Tutti ne sarebbero felici, in tutte le correnti protestanti. Se si parlasse di John Wesley sarebbero già meno. Se si parlasse di Joe Smith sarebbero ancora di meno, ma Dio aveva proprio degli uomini che in tempi diversi, un modo, un fine, chiunque fossero, Dio aveva i suoi uomini. E oggi ci sono fratelli che sono così spirituali che quasi si rizzano i capelli in testa, così spirituali. E sapete in cosa consiste la loro spiritualità? Leggono le biografie di questi vecchi eroi, erano uomini di Dio, ma noi vogliamo essere e diventare il popolo di Dio adesso. Vogliamo essere portati allo stato più recente nel regno di Dio. Di recente sono stato in Austria a un raduno carismatico e non potete immaginare quanti libri fossero esposti in quella chiesa pentecostale. Insomma, ho scosso la testa e sono uscito il più velocemente possibile. Ma quando il fratello ha detto, non sono stato io, è stato qualcun altro, io non l'avrei fatto, dopo che dovevo parlare lì. Quando il fratello ha chiesto, non ti potrebbe forse tra tutti questi libri, visto che sono gratis, gli altri erano a pagamento e bisognava comprarli, ma gratis questi libri. Oh mio Dio, si è scatenato un gran trambusto e la gente fuori ha sentito quanto rumore c'era dentro, perché il passato è chiaro a tutti. Intonacono le tombe. Di recente mi è stato regalato un dipinto di Zwingli, l'ultima volta addirittura uno in cui Abramo sacrifica suo figlio Isacco. La gente mi manda già ogni sorta di cose, queste rimandano al passato. Ciò di cui abbiamo bisogno è l'informazione divina per oggi. Oggi si ascoltate la sua voce, oggi se ascoltiamo la sua parola, le sue promesse per questo tempo, è su questo che saremo giudicati, non ciò che pensiamo oggi dei giorni di Noè, come li giudichiamo. Dio ci giudicherà in base a ciò che ha promesso per il nostro tempo, a ciò che ha fatto ai nostri giorni. Allora si può solo ripetere: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Posso immaginarlo vividamente se ora i fratelli che non erano con Paolo e ce n'erano più di quelli che erano con lui. Lo sapevate? Una volta disse: mi hanno abbandonato tutti, nessuno mi è rimasto accanto, e Demas se n'è andato nel mondo. Era lì da solo, un grande uomo di Dio. E tutti gli altri si sono radunati qua e là, hanno formato i loro club, perché la Chiesa è dove c'è il capo e dove Cristo può unire i singoli membri affinché si trovino l'un l'altro, perché appartengono l'un all'altro. Ma immaginate che ci possono essere state persone quando questo è stato letto. Io vi scongiuro per il Signore. Cosa avranno detto o pensato al riguardo? Chi si crede di essere quell'uomo? Non siamo forse tutti qui? Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. Ebbene, tutti i fratelli non erano affatto disposti ad ascoltare né a leggere, ma Dio aveva mandato il suo servo. E ancora oggi siamo grati che queste lettere siano state scritte. Che siano lette da tutti, da molti o da pochi, non ha importanza. Noi le leggiamo e noi ci crediamo. La differenza è che non solo torniamo indietro di 2000 anni e vediamo che Dio aveva uomini di cui poteva servirsi, ma che ai nostri giorni abbiamo potuto assistere a come Dio abbia nuovamente posto quelle stesse verità sul candelabro. E come ho detto prima, attraverso un ministero confermato dal cielo. E bisogna che l'orgoglio abbia accecato una persona per ignorare una conferma divina che è al di sopra di ogni dubbio, per ignorarla e comportarsi ancora come se si avesse ragione e la conferma divina fosse servita solo a convalidare ciò che è sbagliato. Con Dio non andrà così, questo posso assicurarlo a chiunque, chiunque egli sia. Dia un ordine ben preciso. Egli dice: se mando qualcuno e voi lo accogliete, accogliete me. Come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. Ha fatto delle promesse che ha mantenuto anche in questo senso. Quella è particolarmente preziosa. Per fortuna si trova nel Nuovo Testamento questa promessa. Ci sono infatti persone che disprezzano l'Antico Testamento, ma si trova nel Nuovo Testamento, dove il Signore disse che avrebbe mandato a noi servi e profeti. Luca capitolo 11, versetto 49. Per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri. Anche questo accade, accadono entrambe le cose, Dio manda e viene ucciso, Dio manda e si perseguita, perché quando Dio manda qualcuno, quando un uomo viene mandato da Dio e io sono un figlio di Dio, non siamo forse uniti in un solo spirito, sotto in un unico capo? Il regno di Dio è diventato diviso in se stesso? Non è possibile. Bisogna semplicemente dire che altri spiriti confondono la mente dell'uomo e gli fanno avanzare argomenti, e questi argomenti non valgono nulla. Quando viene servita la parola, essi non hanno più alcun peso. Per Dio contano solo la parola e i fatti. Prendiamo a cuore, ringraziamo il Signore per essere stati ritenuti degni di vivere in questa generazione, per avere il privilegio di ascoltare le promesse, di sforzarci di servire il Signore, di seguirlo nella fede e nell'obbedienza, finché non vivremo il momento in cui tornerà per riportare a casa i Suoi. Siamo grati a Dio per la Sua preziosa e santa parola, grati per avercela rivelata tramite lo Spirito Santo. Non solo ci ha parlato in parabole, ma ci ha preso da parte e ci ha aperto la mente per comprendere le scritture che ora si stanno adempiendo. L'abbiamo compreso, ci ha aperto la mente per l'adempimento delle scritture ai nostri giorni. Ciò che si è già adempiuto lo sanno tutti. Ciò che sta accadendo ora lo sanno solo coloro ai quali Dio lo rivela veramente. E nel regno di Dio tutto si fonda sulla rivelazione. Non è la carne e il sangue che ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E Paolo disse, ciò che è rimasto nascosto ai figli degli uomini, Dio lo ha ora rivelato ai suoi santi servitori e apostoli. Egli parla molto dei misteri. Ringraziamo Dio per il privilegio di poter vivere ora con occhi e cuori aperti per accogliere noi la parola della verità e le promesse di questo tempo, di quest'ora, per poi vederle realizzate e confermate anche in noi. A Lui, il nostro Dio e Signore, siano ogni onore e lode in eterno. Amen. Alziamoci per ringraziare ancora insieme il Signore. Per favore, fratello Rus, ringrazia tu il Signore. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola. Mio Dio, perché sappiamo che la tua parola rimane, anche se il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola rimane in eterno e conserva la sua validità, Signore. Dio fedele, ti ringraziamo perché anche questa mattina ci hai parlato con tanta grazia e tanto amore, perché ci hai indicato la via, perché ci mostri sempre, Signore, in quale ora e in quale tempo siamo giunti. Ti adoriamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Signore, non ci hai messi da parte, ma ci hai preso con te e ci hai parlato, Signore, come un amico con il suo amico, Signore. Ma noi siamo più che amici, Signore. Siamo diventati tua proprietà, Signore. Tu ci hai redenti, ci hai riscattati, Signore, con il tuo sangue. Ci hai lavati, Signore, ci hai purificati dai nostri peccati per far di noi il tuo popolo, Signore. Non un popolo che crede solo in parte in te, Signore. No, Signore, noi crediamo in te con tutto il cuore, tutta la parola, tutte le promesse, Signore. Vediamo anche per grazia come tutto si adempia ai nostri giorni, Signore. Che grazia è questa, Signore. Oh, ti preghiamo di cuore, resta ancora con noi, Signore, e benedicici allo stesso, e allora saremo benedetti. perché la tua parola dice: chi tu benedici è benedetto. Adorazione, onore, lode, gloria e adorazione a te, l'agnello. Alleluia. Signore, presto prenderai con te i tuoi, coloro che hanno atteso con vero desiderio e che qui sulla terra sono rifiutati. Signore, i disprezzati, tu li prenderai con te, Signore, perché saranno laddove sei tu. Signore, hai detto che vai a preparare un luogo e che prenderai con te coloro che sono stati disprezzati su questa terra, che sono stati rifiutati, Signore. Signore, sappiamo che la tua parola si adempie nei nostri giorni, che la tua venuta è vicina. Ti adoriamo e ti ringraziamo di cuore anche questa mattina, Signore, per averci permesso di ascoltare la tua parola, possa essere penetrata nei nostri cuori, che non ne facciamo beffa, no, Signore, ma che abbia qualcosa da dirci. Onore, lode, gloria, adorazione siano al tuo nome. Amen.